Lettura di Ars. Questa volta ci troviamo di fronte ad un benedettino riformatore, vissuto a cavallo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo e amico di San Bernardo di Chiaravalle. Di questo benedettino è l'opera che adesso di cui trarremo questi estratti. È intitolata La lettera d'oro. Incomincia così. A coloro che, presi da grande amore per lui, gli fanno grandi promesse e che per la fede e la speranza nella sua grazia intraprendono compiti superiori alle loro forze, egli infonde la volontà e il desiderio necessari. Ed avendo elargito dapprima la grazia di proporsi tali obiettivi, ha dato anche la forza per riuscirvi. Allora, nella luce della verità, nel sereno di un cuore puro, spontaneamente la coscienza si manifesta a se stessa in tutta la sua purezza e la memoria, tutta pervasa di Dio, liberamente si sprofonda in essa. E la memoria, tutta pervasa di Dio, si sprofonda nella coscienza. E ora l'intelletto si illumina e l'affetto gode del suo bene. Ora l'imperfezione dell'umana fragilità piange su di sé in tutta naturalezza. Così, quando nella cella si compiono ininterrottamente azioni celestiali. Apriamo la parentesi. La cella, come stiamo per vedere, non è soltanto il luogo fisico del ricovero e della solitudine, ma è anche la cella interiore, è anche il cuore, è anche l'anima. Poi l'anima e il cuore sono la stessa cosa. Comunque, diciamo che quando sentiremo parlare di cella, penseremo simultaneamente al luogo del monastero e all'anima del proficiente. Così, quando nella cella si compiono ininterrottamente azioni celestiali, cielo e terra si avvicinano, sia per la somiglianza del mistero che vi si manifesta, sia per il trasporto affettuoso della pietà, come per l'equivalenza risultato di ciò che vi si fa. Né ormai per lo spirito che prega, come pure per l'anima che esce dal corpo, il tragitto della cella al cielo si rivela lungo o difficile. Occhio. Per lo spirito che prega, come pure per l'anima che esce dal corpo, excessus mentis, è possibile. Chi ci ha detto che vivremo dopo morti, ci ha detto sparato una grossa cazzata, uso l'inglese. In realtà Dio è qui, la possibilità di Dio è qui. Dobbiamo imparare a essere veramente felici. La felicità non è legata alle cose, la felicità è l'anima di Dio, la felicità è la tua sensazione di Dio, la felicità è la bellezza. Infatti dice, ecco, senti che meraviglia. Per lo spirito che prega, la preghiera è chiave di tutto, dovunque. Per lo spirito che prega, come pure per l'anima che esce dal corpo, il tragitto dalla cella al cielo, il tragitto dalla cella al cielo, il tragitto dall'anima al cielo, si rivela lungo, non si rivela lungo difficile. Dalla cella, infatti, si sale sovente al cielo. Capita raramente, invece, che si discenda dalla cella nell'inferno, a meno che, come dice il Salmo, per evitare di discendervi si passi da morti. La cella, che bella, che bella. La cella è una terra santa, un luogo santo, nel quale il Signore e il servo sovente fanno conversazione come tra amici, in cui frequentemente l'anima fedele si congiunge col Verbo di Dio. La sposa si unisce allo sposo. Il terreno al celeste, l'umano e il divino entrano in contatto. Dal momento che, come il tempio è il santo di Dio, così la cella lo è del servo di Dio. Il tempio e la cella sono la stessa cosa. Ecco perché qui fanno conversazione, in cui frequente l'anima fedele si congiunge col Verbo di Dio. L'entusiasmo è la via interna per questa meraviglia che è possibile. Dobbiamo toglierci dalle balle la convinzione che si arrivi da Dio solo da morti. Dio è qui adesso. Se non è qui adesso, ci siamo presi per i fondelli. Dio è qui adesso. Dio non ha mai smesso di creare perché crea in eterno. Se è creatore, è creatore in eterno. Ha creato tutto in sé Dio. Non c'è niente fuori di Dio. Nel buddismo si dice nulla è più vero del vero. E poi è più o meno la stessa cosa. E prosegue qui il nostro magnifico, questo magnifico Guglielmo di Saint-Thierry. Infatti dice, quando anche egli si sia provato, provato ingegno, sia valente nell'arte ed eccella per intelligenza, questi sono strumenti tanto di vizi quanto di virtù. Non rifugga, dunque, dall'imparare il monaco a servirsi per il bene, per mezzi che possono essere utilizzati anche per il male. In ciò consiste l'attività propria della virtù. L'ingegno rende docile il corpo, l'arte modelli la natura, l'intelligenza renda l'animo non orgoglioso ma obbediente. L'ingegno rende docile il corpo, l'arte modelli la natura, l'intelligenza renda l'animo non orgoglioso ma obbediente. Ingegno, arte, intelligenza e altre qualità simili ci vengono dalla natura. Non così la virtù, essa esige di essere appresa con umiltà, cercata con impegno, posseduta con amore. Meritevole di tutti questi beni, essa non può essere appresa, ricercata o posseduta in altro modo. Orbene, di tutte le sensazioni e di tutti i pensieri cattivi e inutili, la sentina è l'ozio, infatti. Il male supremo dell'animo è l'oziare inoperoso. Non resti mai in ozio il servo di Dio, benché proprio per Dio egli si sia mantenuto libero da occupazioni. In tal nome, comunque, così sospetto, così vano, così flaccido, non va assolutamente imposto ad una realtà. Un tal nome non va imposto ad una realtà così certa, così santa, così seria. E forse un oziare, mantenersi liberi da Dio, cioè quando viene incolpato di non fare niente perché preghi o di non fare niente perché non pensi a Dio, e viene addirittura chiamato un parassita chi prega o chi fa vita monastica, beh, lasciamo intuiamo un attimo le capacità dell'anima di chi proferisce una simile bestemmia. E forse un oziare mantenersi liberi per Dio, anzi, dice Guillaume, dice, anzi, è l'attività delle attività, è il deificare in ozio di Sant'Agostino, il deificium, il fabbricare Dio in ozio. Ma non è l'ozio di quello che si gira i pollici, è l'ozio di chi è ormai assente dalle cose. Vivi le cose, fai le cose, ma insomma, non sei mica più tanto preso. Essere liberi per Dio è l'attività delle attività, e chiunque non la persegua nella sua cella, nella sua anima, con fedeltà e fervore, se il suo agire non è così intenzionale, qualunque cosa faccia, se non la persegue, qualunque cosa faccia, egli sta in ozio. Insomma, in realtà il passo è quello. Cercare di capire che il silenzio interno è il luogo in cui si manifesta Dio, e come diceva Angelo Silesio, tra l'altro. Bada, servo di Dio, per quanto è nelle tue possibilità, quando dormi, di non addormentarti tutto te stesso. Di non trasformare il tuo sonno da riposo della persona stanca in sepoltura di un corpo senza più soffio di vita, da occasione di ristoro in estinzione del tuo spirito. Il sonno è una realtà sospetta e in gran parte simile all'ebbrezza. Infatti, anche tralasciando i vizi, che non trovano in chi dorme opposizione alcuna, poiché la ragione è sopita insieme col corpo, riguardo l'obiettivo di un progresso continuo non c'è tempo nella nostra vita così sprecato quanto quello dedicato al sonno. Pertanto, quando vai a sentite questa che è, pensiamoci, c'è nel pitagorismo, c'è in molte tradizioni antiche, guardate che bella, è nella gnosi anche. Pertanto, quando vai a dormire, porta sempre con te nella memoria o nell'animo un pensiero, porta sempre con te un pensiero nel quale addormentarti placidamente, che talvolta ti procuri anche il beneficio di un sogno, che, accogliendoti ancora vigile, ti restituisca al consueto stato di attenzione verso il mondo circostante. Ti addormenti, ma rimani sveglio. In tal modo per te la notte verrà rischiarata come il giorno. La notte sarà la tua luce fra le tue delizie. Ti addormenterai, sereno, riposerai in pace, Ti sveglierai agevolmente ed alzandoti, spedito e agile, sarai pronto a tornare alle attività delle quali non ti eri del tutto mai distaccato. In realtà è il torpore, è il tamas il nemico, non è il sonno. Se il sonno è tapas, chiedo scusa, è tamas, è sonno, ben venga, è pericoloso, è accidia, è noncuranza. Ma se uno riesce a costruire, a proiettare, a scaldare, ad amare una immagine, a metterla nel petto e ad addormentarsi con questa immagine, chissà. E a pagina 156 ti leggiamo che, amore di Dio, la fede lo concepisce, la speranza lo partorisce, la carità, che è lo Spirito Santo, la carità, che è lo Spirito Santo, lo forma e gli dà vita. L'amore di Dio, infatti, o l'amore Dio, lo Spirito Santo, infondendosi nell'amore dello Spirito dell'uomo, lo fa suo. L'amore di Dio, infondendosi nell'amore e nello spirito dell'uomo, lo fa suo. E Dio, quindi lo Spirito Santo, si appropria dell'uomo. E Dio, amando se stesso nell'uomo, fa dello spirito dell'amore dell'uomo un'unica cosa con se stesso. Come infatti il corpo non riceve la vita se non dal suo spirito, allo stesso modo quel sentimento dell'uomo, che si chiama amore, non vive, cioè non ama Dio se non in virtù, non ama Dio se non in virtù dello Spirito Santo. Come infatti il corpo non riceve la vita se non dal suo stesso spirito, allo stesso modo quel sentimento dell'uomo che si chiama amore non vive, cioè non ama Dio, se non in virtù dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che è vita. Anche nella preghiera dello Spirito Santo, una delle caratteristiche principali, la principale è vita. In lui è la vita e la vita è la luce degli uomini. Generato dunque nell'uomo della grazia, l'amore di Dio ha la sua lettura e il suo latte. L'amore di Dio, generato dunque nell'uomo dalla grazia, l'amore di Dio ha nella lettura il suo latte, nella meditazione il suo cibo, nella preghiera la sua forza e la sua luce. La meditazione, infatti, è di solito adeguata al tipo di lettura fatta. La lettura di pagine difficili affatica, non ritempera un animo ancora troppo delicato, interrompe l'attenzione, rende ottuso il cuore all'intelligenza. Ora, quando la ragione, quando la ragione, involandosi verso l'amore, si eleva verso l'alto e la grazia a sua volta discende verso chi la ama e la desidera, ci sono due movimenti, occhio, l'azione e la grazia, eccoli qua. Quando la ragione, involandosi verso l'amore, si eleva verso l'alto e la grazia a sua volta discende verso chi la ama e la desidera, allora la ragione e l'amore, i principi che danno origine a quei due stati, divengono spesso un'unica realtà. Opere, azioni, insomma, grazia e opere sono la stessa cosa. Cazzo, c'è qui, quando la ragione, involandosi verso l'amore, la ragione deve imparare a volare. Quando la ragione, involandosi verso l'amore, si eleva verso l'alto e la grazia, a sua volta, discende verso chi la ama e la desidera, allora la ragione e l'amore, i principi che danno origine a quei due stati, i principi che danno origine a quei due stati, divengono spesso un'unica realtà, come avviene anche per ciò che ne prende origine, vale a dire la sapienza e la scienza. Né possono essere più trattati o pensati separatamente, ragione e grazia, opere e azioni, opere e grazia, dal momento che sono ormai una cosa sola. Quando si è detto mille volte la grazia e le opere sono due facce della stessa medaglia, si è detto questo nelle tutte le tradizioni che abbiamo toccato. Guardala qua, Prasada. Allora, guardala qua. Non possono più trattati separatamente dal momento che sono ormai una cosa sola, frutto di un'unica operazione e di un'unica virtù. Tanto che l'intelligenza di chi coglie quanto nella gioia di chi gode si verificano. Benché dunque vadano tenuti distinti l'uno dall'altro, quando tuttavia si verifica un caso come questo, debbono essere trattati l'uno insieme all'altro, nell'altro, con l'altro. L'anima è una realtà incorporea, capace di ragione, adattata al corpo al fine di vivificarlo. Essa l'anima al fine di vivificarlo. Essa rende animali quegli uomini che provano gusto per le cose della carne e sono attaccati ai sensi del corpo. Quando l'anima comincia ad essere non soltanto capace, ma anche partecipe della perfetta ragione, subito elimina da sé la connotazione del genere femminile e diventa animo. L'anima che diventa animo. Nel Tao Te Ching è detta la stessa cosa. L'anima vitale diventa l'animo ispirato dallo Spirito Santo, ispirato dallo spirito. Cazzo. Quando l'anima comincia ad essere non soltanto capace, ma anche partecipe della perfetta ragione, subito elimina da sé la connotazione del genere femminile e diventa animo. L'anima diventa animo, partecipe della ragione e adatta al corpo, si adatterà al corpo al fine di governarlo. Possiede, sarà uno spirito che possiede se stesso. Infatti, fino a quando resta anima, viene ben presto resa effeminata e attratta verso ciò che è carnale. L'animo, quando diventasse l'animo invece, ovvero lo spirito, non si sofferma a meditare se non ciò che è virile e spirituale. Ricordiamo che maschile e femminile non hanno niente a che fare col virile. Virile è viria, è la forza trascendente. Ci sono donne virili, ci sono degli uomini che la summa ste. Comunque, va bene. Perciò la viria è una forza interna che hanno sia gli uomini che le donne. È la potenza sacra di astrazione e di apertura all'assoluto, di apertura al cielo, di apertura alla bellezza. La viria è la forza dell'entusiasmo, insomma. Nella ricerca del bene, lo spirito dell'uomo è stato dotato di natura sagace e operante nella roccaforte della sapienza creatrice. Superiore ad ogni sorta di corpo, persino più luminoso di ogni luce corporea, è rivestito di maggior dignità, in virtù dell'immagine del creatore e della sua capacità razionale. Invischiato tuttavia nel vizio della sua origine, è diventato schiavo del peccato e prigioniero della legge del peccato che è nelle membra. Quindi, il peccato originale è diventato che il peccato dell'origine è l'identificazione con la corporeità. Attenti, non va buttata via la corporeità, va messa al posto giusto. Dice poi, non ha tuttavia perduto completamente il suo arbitrio, vale a dire il giudizio della ragione nel giudicare, nel discernere. Qualunque abbia perduto, quantunque abbia perduto la sua libertà nel volere e nell'agire. Quindi, torniamo a dire che l'anima che si fa animo è libera di accedere allo spirito. La liberazione della volontà, bella, bella questa cosa. Infatti, come punizione per il peccato e testimonianza della perduta dignità naturale, gli è stato posto come segno distintivo l'arbitrio, ma un arbitrio prigioniero. Che anche prima della conversione e della liberazione della volontà non può perdersi mai del tutto, per nessuna deviazione della sua volontà questo può accadere. E ciò, senti che bella, in ciò anche quando ne usa malamente, scegliendo il male al posto del bene, come si è detto, l'animo resta migliore e dotato di maggior dignità di ogni creatura corporea, sia in se stesso che nella roccaforte della verità creatrice. La liberazione della volontà si realizza quando essa diviene carità. La liberazione della volontà si realizza quando essa diviene carità. Allora, dice Ezechiele, quando la carità di Dio si diffonde nei nostri cuori in virtù dello Spirito Santo, che ci viene dato, lettera ai Romani, San Paolo, bellissima. Quando la carità di Dio si diffonde nei nostri cuori in virtù dello Spirito Santo, che ci viene dato, questo accade, che la liberazione della volontà si realizza. E allora? La ragione è veramente ragione, ossia disposizione della mente in tutto conforme alla verità. Infatti la ragione diventerà la verità. Infatti una volta affrancata la volontà della grazia dalla grazia liberatrice, una volta affrancata la volontà, lo spirito comincia ad essere guidato da una ragione libera, diventa finalmente sua, cioè in parole povere, è l'apertura alla consapevolezza del cielo. Lo spirito incomincia ad essere guidato da una ragione libera, incomincia ad essere guidato da una ragione libera, diventa finalmente suo, cioè in grado di disporre liberamente di sé, diventa animo, e animo buono, animo in quanto efficace principio animatore e perfezionatore del corpo animale, dotandolo di libera ragione, buono in quanto oramai ama il proprio bene, grazie al quale diventa buono e senza il quale non può essere né buono né animo, in conclusione. La sola grandezza, il solo bene consiste in questo, che l'animo, fattosi grande e buono, rivolga il suo sguardo, la sua ammirazione, il suo desiderio a ciò che lo trascende e che l'immagine devota si affretti a immedesimarsi con la sua somiglianza in Dio. L'animo, infatti, è immagine di Dio e giacché ne è l'immagine, gli diviene comprensibile. Comprenderà che può e deve immedesimarsi con la realtà di cui è immagine. Dice infatti, l'animo per sua condizione viene rivolto verso il cielo. Dice poi, quanto più alto è l'obiettivo cui mira, tanto più energici sono gli esercizi da compiere, che essi non si limitino a bagnare in superficie, ma lo inzuppino e tanto lo macerino da condurlo a perfezione. Là si forma l'animo, là si forma l'intelletto utile a tutti coloro che lo costruiscono, dove, a seconda della regola data dall'Apostolo, veniamo ammaestrati in tutto a presentarci come servitori di Dio. Ora, quando il pensiero si fissa su ciò che è di Dio e che riguarda Dio, e la volontà si perfeziona fino a diventare amore, e la volontà si perfeziona fino a diventare amore, che è lo Spirito Santo, immediatamente attraverso la via dell'amore si infonde lo Spirito Santo, che è spirito di vita, che tutto vivifica, portando aiuto alla debolezza di colui che pensa, sia nella preghiera, sia nella meditazione, come pure nello studio. Rileggo. Ora, quando il pensiero si fissa su ciò che è di Dio e che riguarda Dio, e la volontà si perfeziona, fino a diventare amore, immediatamente attraverso la via dell'amore si infonde lo Spirito Santo, che è spirito di vita e tutto vivifica, portando aiuto alla debolezza di colui che pensa, sia nella preghiera, sia nella meditazione, come pure nello studio. E subito la memoria si fa sapienza, anamnesi platonica. Mentre i beni del Signore prendono per lui un sapore soave e in ogni pensiero si rivolge ad essi, lo presenta all'intelligenza perché lo trasforma in amore. Allora l'intelligenza del pensiero si fa contemplazione d'amore e, trasformando il suo oggetto in un certo tipo di esperienza della sua vita spirituale o divina, cattura con lo sguardo penetrante dello spirito tutto questo e tale sguardo si fa gioia di godimento. L'intelligenza del pensiero si fa contemplazione d'amore e, trasformando il suo oggetto in un certo tipo di esperienza, in parole povere, l'intelligenza diventa amore e amore diventa un'esperienza. Diventa esperienza della sua vita spirituale e divina. Con questo cattura lo sguardo penetrante dello spirito e tale sguardo si fa godimento. E da questo momento si pensa a Dio in un modo diverso, in modo vero, secondo le modalità umane, a patto che si possa chiamare pensiero tal genere di riflessione, ove non interviene alcuna costrizione né attività, né passiva né attiva, ma dove semplicemente si esulta e si giubila nella memoria dell'abbondanza della soavità di Dio, che è la vera conoscenza del Signore, da parte di chi, in semplicità di cuore, è andato alla sua ricerca. Dipende dall'uomo predisporvi continuamente il suo cuore, rendendo la volontà libera dagli affetti che non vi hanno nulla a che fare, la ragione o l'intelligenza dalle preoccupazioni, la memoria dalle faccende oziose o fin troppo coinvolgenti e, talvolta, anche da quelle necessarie. In modo che, nel giorno che piace al Signore e nell'ora che Egli ha stabilito, appena gli avrà inteso il sussurro del soffio dello Spirito, immediatamente tutti gli elementi che concorrono alla formazione del pensiero, convergono liberamente tutti assieme e cooperino al bene, formando come un'unica realtà per la gioia di colui che pensa, mentre la volontà offre alla gioia inviata dal Signore un affetto senza ombra di macchia. La memoria rinfonderà un contenuto veritiero, l'intelligenza darà una esperienza soave. La rileggo perché è splendida. Dipende dall'uomo predisporvi continuamente il suo cuore, rendendo la volontà libera dagli affetti che non vi hanno nulla a che fare, in modo che nel giorno che piace al Signore e nell'ora che Egli ha stabilito, quindi vediamo che l'azione, le opere e la grazia di ritorno, le opere salgono, la grazia scende, in modo che nel giorno che piace al Signore e nell'ora che Egli ha stabilito, appena Egli avrà inteso il sussurro del soffio dello Spirito, immediatamente tutti gli elementi, occhio, immediatamente tutti gli elementi che concorrono alla formazione del pensiero, tutti gli elementi che ti fanno esistere come forza pensiero, detto in italiano, convergono liberamente, tutti insieme, convengono, concorrono, cazzo, è fantastico, tutti gli elementi che concorrono alla formazione del pensiero convergono liberamente, tutti assieme e cooperano al bene. Tutto il tuo pensiero si unifica, omnia ad unum convertuntur, tutto in quel momento, tutto il tuo pensiero va all'uno, formando un'unica realtà per la gioia di colui che pensa, mentre la volontà offre alla gioia inviata dal Signore un affetto senza ombra di macchia, la memoria un contenuto veritiero, l'intelligenza un'esperienza soave. Perciò l'uomo che vuole amare Dio o che già lo ama deve sempre vagliare il suo animo, esaminare con coscienza per capire che cosa sia ciò che egli vuole incondizionatamente e quali siano i motivi per cui acconsente a desideri contrari allo Spirito, deteste e detesterà ogni bramosia. Così, infatti, bisogna amare Dio. La volontà intensa, tutta protesa verso Dio, è amore. La volontà intensa, tutta protesa verso Dio, è amore. La dilezione è adesione o unione con Dio. La carità è il godere di Lui. L'unità dello Spirito con Dio, poi, nell'uomo, che ha il cuore rivolto verso l'alto, coincide con la perfezione, l'unità dello Spirito di Dio, l'unità dello Spirito con Dio, coincide con la perfezione della volontà della sua scesa verso Dio, grazie alla quale non soltanto vuole ciò che Dio vuole, ed è tale non solo il suo sentimento d'amore, ma la perfezione di questo sentimento, che non può non volere, diventerà ciò che Dio vuole. In parole povere, la volontà dell'uomo, avvicinandosi verso Dio, avrà l'aiuto di Dio e la forza pensiero che si unificherà nella vicinanza, nella prossimità di Dio, avvicinandosi a Dio, all'esperienza di Dio, senti che bello, dice, giungerai ad un punto, il tuo sentimento di amore ti porterà ad un punto in cui non potrai volere altro se non ciò che Dio vuole. Ora, volere ciò che Dio vuole è già somigliare a Dio. Non essere capace di volere se non ciò che Dio vuole è già essere ciò che Dio è, per il quale essere e volere sono la medesima realtà. Essere e volere, lo Spirito Santo, sono una medesima realtà. Aggiunge poi poco dopo. Viene chiamata unità dello Spirito, non perché è lo Spirito Santo che la produce o perché vi si trasponga lo Spirito dell'uomo, ma perché essa è lo Spirito Santo stesso. Quindi non perché lo Spirito Santo la produce, ma tu diventi lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo stesso, Dio amore. Essa, questa volontà, questa unità dello Spirito, essa si realizza quando colui che è amore del Padre e del Figlio, la loro unità e soavità, il loro bene, il loro bacio, il loro abbraccio e tutto ciò che può essere comune ad entrambi in quella somma unità della verità e verità dell'unione diventa per l'uomo, a suo modo, riguardo a Dio, la stessa cosa che nell'unità consustanziale egli è per il figlio nei confronti del padre. Quindi, figlio nei confronti del padre e padre nei confronti del figlio è lo Spirito Santo che nasce in te. Quando? Nell'abbraccio e nel bacio del padre e del figlio. Quando? Nell'abbraccio e nel bacio del padre e del figlio. La conoscenza beata viene a trovarsi in un certo modo nel mezzo, quando, in modo ineffabile, inimmaginabile, l'uomo di Dio merita di diventare non Dio, ma ciò che Dio è, l'uomo diventa, per grazia, ciò che Dio è per natura. È una lettura meravigliosa, ci fa pensare ad un mondo che non ha rinunciato a Dio, che non ha rinunciato alla bellezza, che non ha rinunciato allo Spirito Santo, che Spiritus est amor, Spiritus est voluntas, lo Spirito Santo è volontà e amore. Volontà e amore che volendo e amando noi possiamo evocare e che possiamo benissimo ricevere come grazia. La opera e la grazia sono la stessa cosa unita. Girala di qui e opera, girala di là e grazia, ma comunque è l'amore di Dio, che è lo Spirito Santo. Lettura di Ars finita, 28 minuti e 49, state bene, evviva!